Intanto benvenuti in questa bellissima serata piovosa. L'ammanta di benedizione. Saremo ammantati di benedizione dalle parole di Don Paolo Squizzato. In fondo trovate anche il suo libro, Dalla cenere la vita. Don Paolo ci aiuterà anche a vedere le cose da altri punti di vista, e quindi non dare per scontato tutta una serie di cose, ma a problematizzare, ad affrontare anche queste questioni legate appunto alla conversione, cosa vuol dire, e poi capiremo cosa vuol dire la cenere, di che cenere si tratta e come mai da questa cenere possa arrivare la vita, e quindi ci aiuterà anche a fare un percorso magari diverso da questo punto di vista. Il foglio che avete tra le mani, che avete preso, che ho stampato così molto velocemente, è quello che io ho preso, non sono le mie parole, però esprimono bene la mia idea di questi incontri che abbiamo fatto in questi anni e che continueremo appunto a farli, cioè trovare persone che ci possano aiutare attraverso il dialogo, attraverso il confronto, ad aprirci, a approfondire la nostra fede, a dire qualcosa in più, nel senso buono, positivo. Magari ci aiutano, ci fanno andare un po' in crisi, ok, ma questo ci fa solo bene, e li ho trovati appunto in un testo di Franco Buzzi, per un autentico e vero dialogo, perché insieme, solo insieme possiamo fare un passo in avanti verso la verità.
Grazie a te. Grazie alla comunità. Abbiamo un'oretta di tempo da passare assieme, quindi cercherò di presentarvi brevemente il libro che è a disposizione là in fondo, perché in questo libro ho cercato di aiutare le persone, beh, innanzitutto me stesso, perché ciò che ho scritto serve a me innanzitutto, ma le persone che poi possono che lo leggeranno, ecco, di compiere una conversione. Abbiamo bisogno noi cristiani di convertirci. E voi dite, vabbè, siamo in Quaresima, ci sta anche, tutti ci dicono che in Quaresima bisogna convertirsi, non fare più i soliti peccati, cercare di diventare più buoni. Ecco, diciamo subito una cosa, la conversione non ha a che fare con l'aspetto morale. Quindi convertirsi non vuol dire smettere di peccare, convertirsi non vuol dire diventare più buoni. Nel Vangelo conversione è una parola che ha un bellissimo significato, metanus in greco, per chi conosce solo il latino significa al di là del pensiero abituale, meta, oltre, nus, pensiero, testa, convertirsi vuol dire cambiare testa, cambiare mentalità, cambiare logica, cambiare modo di pensare. Ecco, io credo che ci sia bisogno oggi più che mai. Siamo in un'epoca in cui dobbiamo passare da un cristianesimo infantile a un cristianesimo adulto. E oggi io credo che abbiamo tutti gli strumenti finalmente per poterlo fare. Allora, convertirsi è proprio cambiare idea, cambiare mentalità su chi? Beh, sulla religione, su Dio, su Gesù. Allora cercherò, o meglio, cosa ho cercato di fare in questo libro? Fare questo passaggio di mentalità su alcuni aspetti della fede cristiana, della religione cristiana, e quindi, visto che parla di Quaresima, sulla Quaresima, sulle ceneri, sul peccato, sulla salvezza, sull'unione con Dio, sulla preghiera, e avanti così, cioè cambiare testa, cambiare mentalità su queste cose, perché noi, io sono convinto, ma penso che mi seguiate su questo, che noi abbiamo ancora un cristianesimo, non dico qui da voi, ecco, ma nel mondo cristiano, In Italia soprattutto, penso, abbiamo ancora, ci portiamo addosso un cristianesimo forse imparato da catechismo quando eravamo piccoli, e siamo cresciuti con quell'idea, quindi molto infantile, molto da piccoli, molto da bambini, ecco, no? Quindi sono anche convinto che purtroppo oggi noi chiesa, noi preti, parliamo un linguaggio di cui la gente non capisce, non coglie più nulla, non coglie il significato. Noi parliamo una lingua straniera, ecco, no? Lo dico sempre, noi parliamo una lingua straniera. La messa, quando noi recitiamo messa, recitiamo ciò che leggiamo, ciò che è scritto nel messale, usiamo parole che la gente non capite più. Pensate di capire, ma non capite, perché ormai il mondo è talmente cambiato che certi termini ormai sono vuoti, quindi sono parole vuote, che pensiamo di aver compreso, ma in realtà non sono così, perché non sono evangeliche. Ma il termine stesso Eucaristia, messa, usiamo il termine sacramento, usiamo il termine penitenza, oppure pensate alle parole del credo. Pensate alle parole del credo. Chi capisce qualcosa del credo? Chi capisce qualcosa del credo che recitiamo la domenica? Tanto lo si recita così a macchinetta, non ci si pensa neanche, no? Perché tanto io sono anni che non faccio più recitare il credo a messa, ecco, quindi proprio per questo motivo, ecco, non perché non ci creda, ma perché sono parole vuote, parole che non dicono più niente. Capite? Il rischio è quello di pensare che siano parole magiche. Vado a messa, tanto non capisco niente, ma tanto ho preso messa, no? Sono linguaggi, no? Vado a prendere messa, vado a sentire messa. Il credo non capiamo nulla e tanto lo recitiamo come se fosse qualcosa di magico, no? L'Eucaristia la facciamo pensando che quell'ostia sia qualcosa di magico, che qualcosa succeda dentro di noi. Ma guardate che nel cristianesimo non c'è nulla di magico, nulla, nulla. Quindi, vedete, ci portiamo addosso a un cristianesimo molto, molto magico da una parte, quindi molto pagano, molto pagano. Noi siamo un po' pagani nel nostro modo di vivere il cristianesimo. Ecco perché abbiamo bisogno di questo passaggio, di questa conversione, cambiare testa, tornare al Vangelo, tutto sommato. Allora, l'origine del libro è questa. Parecchio tempo fa, Le Paoline, visto che è editato da delle Paoline di Milano, mi contattano e mi dicono: senta, ci fa un libro sulla Quaresima? Io sinceramente ho detto, va bene tutto, ma non la Quaresima, ho detto, ecco. Però fortunatamente hanno aggiunto un aggettivo: ci fa qualcosa di frizzante sulla Quaresima? Allora sì, ho detto, se qualcosa di frizzante. Però ho detto all'editor, questa è una suora, tra l'altro molto sveglia, ho detto, poi ci davamo del tu, ho detto: senti Mariangela, se io ti scrivo qualcosa, però me lo pubblichi, cioè e lei fa: vai tranquillo. Beh, mi ha dato carta bianca, è stato bellissimo perché me l'ha pubblicato, ha solo tolto, non ha proprio, è stata molto brava a accettare tutto il libro, mi ha tolto un paragrafo dove ero stato un po' duro con la Faustina Colasca, sono stato un po' duro su di lei, allora ho detto: Paolo, questo no per favore, almeno questo, se no mi tolgono il lavoro. Allora, beh, togliamo la Faustina, va? No, perché parlavo dell'inferno, a cui non credo assolutamente, no? Per me è un'idiozia credere oggi all'esistenza dell'inferno, ecco. E il problema è che noi abbiamo dei santi che addirittura hanno visto quello che c'è nell'inferno, ecco. La Faustina, mi sembra, io non ho letto la Faustina, ma mi sembra che vada a nozze lei con queste visioni dell'inferno, ecco. Comunque, tolto questa cosa, hanno tolto questa parte e quindi l'hanno pubblicato tutto. E proprio con l'intento in qualche modo di ripensare a un cristianesimo adulto partendo proprio dalla Quaresima. Allora io inizio dicendo nel libro: ditemi la verità, scrivo così, no? Diciamo la verità, solo la parola quaresima ci mette addosso un po' di tristezza. Quaresima, già nell'immaginario collettivo è qualcosa di triste. Pensate, quando i miei amici, chi mi conosce, mi diceva: stai scrivendo qualcosa? E io dicevo: ma sì, sto scrivendo, quindi erano contenti. Ah, stai scrivendo qualcosa, col sorriso. Poi dico: sì, qualcosa sulla, mi hanno chiesto un libro sulla quaresima. Ah, come per dire, vabbè, sulla quaresima. Quindi l'idea che ci portiamo un periodo di stato a lutto, un po' tristanzuolo, un po' viola, no? Il colore che noi usiamo nel, che va già bene, perché prima c'era il nero, cioè il viola sostituisce il nero, quindi. Poi, ma con tutto quello che porta con sé la parola quaresima, parole come sacrificio, fioretti, digiuno, astinenza, peccato, confessione, mortificazione, impegno, tutta questa roba qui mette addosso tristezza. Ma visto che noi siamo abituati, noi cristiani, a farci del male da soli, tutto sommato abbiamo imparato anche a convivere con tutto questo vocabolario, no? Di mortificazione, un po' di digiuno, un po' di sacrificio, un po' di fioretti, ma sai, siamo in quaresima, è meglio rinunciare a questo. Pensate, a parte che diremo dopo, tutto questo vocabolario non è evangelico, non è evangelico, perché voi non trovate nessuno di questi termini nel Vangelo. Quindi proprio siamo riusciti a stravolgere il Vangelo, che è la bella notizia, la notizia gioiosa, è la vita in vita eterna, vuol dire vita in pienezza, vita sbocciata. Il Vangelo parla di fecondità, parla di amore, di misericordia che rialza, tutta sta roba qui non c'è nel Vangelo, eppure l'abbiamo tirata fuori e la usiamo soprattutto in quaresima. Per non parlare di come inizia la quaresima, cioè con quel rito tristissimo che è l'imposizione delle ceneri, che è di una tristezza infinita, proprio la celebrazione è triste, no? Già in quel momento è triste, cioè io penso, e poi ci dicono: ma come mai i giovani non ci seguono più? Io dico: Deo gratias che non ci seguono più, Deo gratias, perché guardate che i giovani sono furbi, io dico sempre, il fatto che nelle chiese non ci siano più i giovani è una benedizione, è una benedizione, perché vuol dire che si stanno maturando, si stanno facendo furbi, e i giovani vanno dove c'è festa, dove c'è allegria, dove c'è un luogo dove poter sbocciare. Ma come fanno a entrare nelle nostre chiese, nelle nostre messe, sentire le nostre prediche? Ma quindi io credo che i giovani che sono rimasti nelle parrocchie sono i più problematici, io l'ho detto anche in un incontro poco tempo fa, dove c'erano tantissimi giovani di oratorio, ho detto: ma forse, ragazzi, voi mi preoccupate un po', perché la statistica, ma questo non lo dico io, le statistiche dicono che chi si ferma negli oratori soprattutto sono quelli un pochino più problematici, quelli che hanno paura di stare fuori, quindi trovano ambienti molto protetti, no? Che vengono accompagnati, cioè i sfigatini stanno nelle parrocchie, ecco, diciamo così. Comunque, il momento delle ceneri è un momento appunto già un po' triste. Pensate soltanto quel come viene accompagnato quell'imposizione delle ceneri, no? Con quella frase che purtroppo viene ancora usata, perché sono preti che la usano ancora: ricordati che sei polvere, in polvere ritornerai. Cioè, una cosa di medievale sta roba qui. Cioè, già tu vai al mercoledì delle ceneri, già è triste tutto, vai e vedi sto prete che ti mette sopra della cenere: ricordati che sei polvere, in polvere ritornerà. Cioè, roba da toccarsi, cioè. Poi un po' di anni fa, 50 anni fa, cioè ieri, perché nella storia della Chiesa 50 anni sono ieri, hanno detto: ma forse sarebbe meglio sostituirla con convertiti e credi al Vangelo, ecco. Quindi qualcuno adesso finalmente si sta affermando questa frase. Comunque, allora ho detto, proviamo a recuperare il senso della Quaresima, cosa sono questi 40 giorni? E proprio l'imposizione delle cenere penso che ci possa dire qualcosa. Allora, che significato ha la cenere sopra il nostro capo? E guardate che sono i nostri vecchi a insegnarci, a dirci cos'è la cenere e la bellezza, la grandezza del segno delle ceneri, del simbolo delle ceneri. I nostri vecchi, chi viveva in campagna, passava l'inverno a raccogliere, a conservare la cenere prodotta dalla stufa, dal camino, no? La raccoglievano per tutto l'inverno, poi alla fine dell'inverno cospargevano i campi di questa cenere, in segno di fecondità, come fertilizzante, in segno di promessa di vita. Capite? La cenere come promessa di vita, non come ricordo di morte. È tutta un'altra cosa, cioè il Vangelo è promessa di vita, non è un memoria che morirai, capite? Allora, quel poco di cenere sulla testa, cos'è? Ricordati, cioè prendi coscienza, diventa consapevole che questi 40 giorni sono simbolici, 40 è un numero simbolico nella Bibbia, significa generazione, una vita. Ricordati, in questi 40 giorni, che cos'è la tua vita? La tua vita è un invito e un compito a sbocciare, a essere fecondo, a essere fecondo. Allora, bellissima, quando ho detto queste cose al mercoledì delle ceneri, ho presentato il libro prima della celebrazione, il prete, il parroco di questa parrocchia, ha detto, allora facciamo così, adesso mettetevi in fila, e i preti, eravamo quattro preti, ha detto usiamo questa formula. Sii fecondo e apriti alla vita, sii fecondo e apriti alla vita, sii fecondo e apriti alla vita. Beh, capite che è un'altra cosa, è un'altra cosa. Quindi la Quaresima dovrebbe essere un momento di consapevolezza a cosa siamo chiamati, a ciò a cui siamo chiamati. Aprirci alla vita, sbocciare, venire alla luce, perché Dio ha soltanto un sogno su di noi, non che ci pentiamo. Tra l'altro nel Vangelo non si parla mai di pentimento, poi lo diremo magari questa cosa. Il pentimento è un'esigenza nata, inventata da noi cattolici, questa cosa, no? Ha tutto un significato ovviamente. No, quindi Dio non vuole figli pentiti, figli che si battino il petto perché hanno commesso una colpa contro di lui. La Quaresima non è il momento della mortificazione, capite? La mortificazione, a parte che nel Vangelo non si parla mai di mortificazione, Gesù non ha mai invitato nessuno a mortificarsi, cioè Gesù ha detto io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza questa vita. Io sono venuto perché abbiano la vita eterna, e vita eterna non vuol dire vita dopo la morte, vita eterna significa vita di una qualità così forte da vincere anche la morte. Poi l'abbiamo tradotto vita eterna, che non c'entra nulla, ma scusate, sì, vita eterna, per noi vita eterna vuol dire dopo la morte. Nel Vangelo vita eterna vuol dire qualità, quindi non vita nello spazio, nel tempo, ma vita di qualità nella profondità. Quindi Gesù è venuto a darci, a portarci una vita piena, piena. Quindi la Quaresima è un cammino di vivificazione, non di mortificazione, non di sacrificio. Guardate che la categoria del sacrificio non è evangelica. Nel Vangelo non si parla di sacrificio, Gesù non invita mai nessuno a fare un sacrificio. Mai. Eppure abbiamo incentrato la nostra teologia, la spiritualità sul sacrificio. A parte che un amore non può essere mai sacrificale, dono di sé sì, ma non sacrificio di sé, che è tutta un'altra cosa. Abbiamo dovuto aspettare, stanno uscendo molti libri in ambito teologico sul sacrificio, sono dei preti teologi che finalmente hanno scoperto che forse fare il sacrificio non è molto cristiano. Sapete quando è nato questo momento? Quando un laico, un non credente, un bravissimo psicanalista italiano, si chiama Massimo Recalcati, ha scritto quel libro contro il sacrificio. Quindi il mondo cattolico dice, ma forse Recalcati ha ragione, cioè abbiamo dovuto aspettare un ateo che ci insegnasse che la categoria del sacrificio non è cristiana. Interessante questa cosa. Quindi non sacrifici, non fioretti, non digiuni, astinenze, peccato, confessione, mortificazione. Sì, confessione sì, ma magari ne riparliamo di questo. Allora abbiamo bisogno, ecco la conversione dove sta, ripensare queste cose. Occhio, io non sto dicendo che non vanno bene, ma in che ambito non vanno bene tutte queste cose? Cioè, Gesù dice, c'è un passo, ci sono diversi passi in cui Gesù invita a morire a se stessi, quando dice chi non odia la propria vita, no, chi non odia, ma parla proprio di odio. Adesso nell'ultima traduzione del 2008 è stata un po' corretta, non c'è più odio, ma adesso non so come viene tradotto, ma forse chi non ama di più, ecco, chi ama di più la propria vita rispetto dovrei avere il testo, ecco, però non si parla più di odio perché era troppo duro, però in greco c'è odio proprio. Bisogna uscire dalla categoria della religione. Allora tutto questo vocabolario non ha senso se ci muoviamo nell'ambito della religione, perché Gesù nel Vangelo, e questo è chiarissimo, è venuto ad abolire la religione. Allora io cerco di far passare anche questa idea nel libro. Il cristianesimo non è una religione, il cristianesimo non è una religione, il cristianesimo è una fede. È una fede, che è tutta un'altra cosa che la religione. Per essere molto sintetici, cosa vuol dire religione? Lo dice la parola, no? Religione, relegare, rilegare, mettere insieme, unire. La religione è tutto ciò che fa, o meglio, è tutto ciò che l'uomo è chiamato a fare per la divinità. Qui c'è l'umanità, lassù c'è la divinità, tu compi atti religiosi, riti, culti, preghiere, sacrifici, olocausti, tutto questo armamentario lo compi, lo fai, lo vivi, perché sei consapevole che facendolo, assolvendo a tutto questo, ti leghi alla divinità. Quindi la divinità ti accoglie, ti benedice, ma magari ti grazia, anche ti dà qualcosa. Ecco, questa è la religione, capite? Questa è la religione, fare qualcosa per Dio. Però attenti, fondamento di ogni religione è il commercio. È il commercio, cioè il do ut des. Io ti do, io faccio per te, ma tu poi devi fare qualcosa per me. Capite? Questa è la religione. Io vado a messa, dico i rosari, faccio la comunione, faccio battezzare i miei figli, mi comporto anche bene, assolvo i precetti, cerco di vivere da buon cristiano, ma poi perché faccio questo? Perché aspetto a un certo punto che Dio faccia qualcosa per me, mi protegga, protegga i miei figli, mi accompagni, mi aiuti nelle malattie, magari mi aiuti un po' nel lavoro, no? Capite che questa è religione, e religione pagana, questo non è cristianesimo, Gesù è venuto a frantumare questa logica perversa. Perché c'è molto di questa logica, nel cristianesimo anche oggi, sapete, c'è questa logica. La logica religiosa. Io faccio qualcosa per Dio, nella speranza che Lui possa fare qualcosa con me. Ecco, Gesù è venuto a frantumare totalmente questa logica. Che cos'è la fede? La fede è accogliere, aprirsi, accettare ciò che Dio compie verso l'umanità, verso di me. Capite? La religione è l'umanità che fa qualcosa per la divinità. La fede è accogliere ciò che Dio compie nei miei confronti. È tutta un'altra cosa. È un capovolgimento. Simbolo della religione è Mosè che va sul monte, prende le tavole di legge, della legge scritte dal dito di Dio, su cui ci sono scritti i 10 comandamenti. Tu, per metterti in relazione con Dio, devi osservare i 10 comandamenti. Questa è la religione. Devi osservare, devi fare, devi non fare. Ci torneremo dopo su questa cosa. Quindi Mosè è l'uomo della religione. E se non fai questo, sei passibile del castigo di Dio. No? Del castigo di Dio, perché, ma lo dice Mosè, no? Ci sono tantissimi passi in cui se tu non fai qualcosa, devi meritare, in qualche modo ti meriti il castigo divino. Addirittura un castigo che può arrivare fino alla morte. Fino alla morte. Se non osservi il sabato, devi subire la morte, no? Sei condannato a morte. Se tocchi un lebbroso, sei condannato a morte. Se vai con una donna straniera, sei condannato a morte, no? Cioè, la punizione di Dio è talmente forte e grande se anche Dio può arrivare a punirti con la morte. Quindi questa è la religione. C'è, sono cose che c'è nella Torah, cioè, questo è, la religione ebraica ci ha fatto passare questo, e Gesù era un ebreo tra l'altro, che sapeva queste cose. La fede è totalmente diverso, quello è il simbolo della fede, non è più Mosè, ma è un uomo che si chiama Gesù di Nazareth, che non sale sul Sinai, sale sul monte delle beatitudini, simbolico ovviamente, ma che non ha in mano tavole di pietre su cui c'è la normativa da osservare e se non lo osservi tu commetti il peccato. Gesù ha 8 parole che si chiamano beatitudini. E cosa dicono le beatitudini? Ciò che Dio, il Padre, l'amore sta compiendo nella tua vita. Capite la differenza? Non quello che tu devi fare per la divinità, ma ciò che Dio, l'amore, sta facendo verso di te. Sei beato, sei vivi, se accogli, se accetti l'opera di Dio nei tuoi confronti. Allora, quando parlavo di cambiamento di mentalità, capite quanto è importante convertirsi su queste cose? E ditemi la verità, quanta religione c'è ancora nelle nostre parrocchie, nei nostri gruppi, nel nostro insegnamento catechistico? Quanta religione c'è ancora? Allora la conseguenza qual è? La conseguenza è, le conseguenze sono grandissime, perché cambia tutto. Cambia ad esempio il fatto che finito con la religione è finito il commercio, ho detto, no? È finito il do ut des, ti do perché tu mi dai. E guardate che una frase che, la cartina di tornasole è una frase che si sente ogni tanto tra i buoni cristiani, quando compare una disgrazia, quando c'è un incidente, quando c'è una malattia, la prima cosa che viene detta è: ma cosa ho fatto di male? Capite? C'è questa idea perversa che devo aver fatto qualcosa per male per meritarmi questo. Eppure tu dici: ma io a messa sono sempre andato, ho sempre osservato i comandamenti, sono un battezzato, cerco di comportarmi bene, ma cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Capite? I religiosi. Come se Dio ti punisse per qualcosa. Prima conseguenza, no? Salta questa, entra nell'ottica della fede, ti toglie da questa logica perversa. Della meritocrazia. Ecco, io lo dico sempre, nel cristianesimo non c'è meritocrazia, ovviamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio non ti ama perché te lo meriti. Ecco un'altra categoria che salta nel Vangelo. Nel Vangelo salta la categoria del merito. Non c'è merito, perché l'amore non si dona a chi se lo merita. Questa cosa lo so che manda in bestia molti cristiani, perché dicono: ma come? Mi hanno insegnato, pensate, il merito. Facciamoci dei meriti, no? Questo negli ambienti religiosi era era manna, no? Farsi dei meriti. Come se Dio si concedesse in proporzione ai meriti acquisiti. Gesù dice no, no, non ci sono meriti che tenga, cioè non è perché tu sei santo Dio ti ama, non è perché tu sei puro Dio ti ama, non è perché tu osservi i comandamenti Dio ti ama. Gesù dice Dio ti ama e basta. Perché l'amore, e Dio è solo amore, non si concede a chi se lo merita, ma a chi piuttosto si concede, si dona a chi ne ha più bisogno. Quindi a rigor di logica, e questo il Vangelo è fantastico in questo, chi è caduto più profondamente nel peccato più amore riceve, capite? Questa è la logica evangelica. Più è profonda la pozzanghera, più acqua contiene. Ci sono due passi, o meglio tre passi nel Vangelo che suffragano questo pensiero che ho appena detto. Due li troviamo in Matteo, nel capitolo 5, quindi all'inizio del discorso della montagna, dove Gesù dice, il padre sta parlando con l'establishment religioso del tempo, quindi sta parlando con i sacerdoti, con i farisei, gli scribi, tutti quelli molto religiosi. E per cui Dio si dona secondo il merito, e loro erano bravissime. Un fariseo, pensate, osservava 613 precetti al giorno, 613 li osservava tutti, e quindi diceva Dio mi applaude tutti i giorni, io ce l'ho. Pensate anche quello che va al tempio, no? Io ho pagato, cioè, lui il sacerdote, no, il fariseo che va sotto l'altare e dice, Signore, io ho fatto questo, non sono mica come quel disgraziato lì in fondo che è un peccatore, no? Pensava che Dio lo applaudisse, ma tu sei proprio bravo. Ecco, Gesù fa saltare questa roba qui. E in Matteo c'è, mio padre, cioè il Dio in cui credo, dice Gesù, è quello che fa sorgere il suo sole sui buoni, sui giusti e sugli ingiusti. Lo dice Gesù, Matteo 5. Cosa vuol dire? Che pensate al sole. Il sole cosa fa quando sorge? Decide su cui splendere, su chi splendere, su chi scaldare. Come se il sole al mattino dicesse, io oggi scaldo soltanto quelli del milanese, quelli del Piemonte, proprio mi stanno antipaticissimi, solo milanese. Poi oggi splendo soltanto sui bianchi, i neri proprio, poi sui brasiliani non se ne parli neanche, no? Cioè, no, l'amore, e Dio è solo amore, cosa fa? È come il sole, splende su tutti. Sei un disgraziato, sei uno stupratore, sei un nazifascista. Dio è amore che scende anche su di te. Lo so che l'hanno messa a morte Gesù perché diceva queste cose, quindi capisco che qualcuno possa dire ma... Oppure più avanti dice, e poi dice, il mio padre, il Dio in cui credo, dice Gesù, fa piovere, e la pioggia non è un qualcosa di male, è una benedizione in Medio Oriente, fa piovere sui buoni e sui cattivi. Quindi sei buono, Dio ti benedice, sei cattivo, Dio ti benedice. E in Luca rincara la dose Gesù, in Luca 6 dice, mio padre, il Dio in cui credo, è benevolo, cioè vuole bene, è buono, manifesta la sua bontà verso gli ingrati e i malvagi. Mizzega. Gesù lo dice. Che idea di Gesù, che idea di Dio aveva Gesù? Fantastica, una bellissima idea. L'hanno messa a morte per questo. Quindi la categoria del merito, faccio il buono perché così Dio mi ama, vado a messa così mi faccio dei meriti e chissà magari un po' di paradiso me lo darà pure. Ho sempre fatto il bene. Ecco, se ragioniamo così siamo fuori dal Vangelo, Non siamo evangelici, non siamo cristiani se ragioniamo così. Mi dispiace. Il primo grande capitolo che affronto a questo punto, questa era la prefazione. Il primo grande capitolo, non li faccio tutti, mi fermo soltanto al primo, è il tema del peccato. Allora, che cos'è il peccato nel Vangelo? Scusate, nella nostra logica, in questa logica, questa mentalità pagana, un po' medievale che ci portiamo dentro noi cristiani, che cos'è il peccato? Il peccato, solitamente, ditemi se non è vero, per noi il peccato è in questa visione, allora se per noi è Dio è l'entità che sta lassù in cielo, e l'essere, molti hanno studiato il catechismo, i più vecchi di voi hanno studiato il catechismo di Pio X, quindi la prima, che è Dio? Dio è l'essere... Quindi altissimo, buonissimo, altissimo, levissimo, cioè proprio questa cosa che sta lassù, ecco. Però ci ha messo al mondo con delle regole, no? Le famose pietre di Mosè, come se non ci fosse mai stato un Nuovo Testamento. Comunque, abbiamo i 10 comandamenti, e lì devi osservarli, e se non li osservi, allora pecchi. Cos'è il peccato? Il peccato è l'infrazione e la trasgressione e la non osservanza di leggi che mi ha dato. Come un padrone dà delle leggi a dei servi. Quindi per noi il peccato è ancora la trasgressione di una legge, di una norma. Infatti andiamo a confessarci dicendo ho fatto questo, non dovevo farlo, l'ho fatto, mi confesso, chiedo perdono. Tutto questo non è cristiano, perché nel Vangelo non c'è minimamente questa idea. Il peccato non è una trasgressione, non è un'infrazione, perché in cielo non c'è nessun Dio, altissimo, buonissimo, levissimo, non c'è là sopra, non c'è nessuna divinità, che bisogna fare contento, no? E poi la perversione è che non soltanto abbiamo trasgredito e meritiamo di essere puniti, pensiamo anche di averlo offeso. Quindi di meritare i suoi castighi, ma soprattutto perché l'abbiamo offeso. E sta bestemmia, perché è una bestemmia, questa idiozia, noi continuiamo a insegnarla, noi, io no perché non faccio catechismo, ma molti catechisti, sento in giro per l'Italia, la continuano, no? Vedete il paganesimo che continua? Con quella preghiera, che è una bestemmia, mio Dio, mi pento, mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, capite? Ho meritato i tuoi castighi, ma che Dio ti porti dentro? Un Dio che ti castiga? E molto più, come se non bastasse, io mi dolgo, mi pento perché ho offeso te, come se Dio potesse offendersi. Ma Dio è l'amore, l'amore non si può offendere. Allora, che cos'è il peccato? Se il peccato non è trasgressione, non è offesa fatta a Dio, non è... Io nel libro scrivo, lo so che volevo essere provocatorio, no? Ma ci credo profondamente, Dio col nostro peccato non c'entra assolutamente nulla. Dio e peccato sono due mondi diversi. Il peccato esiste, certo, Dio esiste, certo, ma tra il mio peccato e Dio non c'è. Non c'è collegamento, non c'è unione, non c'è nulla, perché il peccato non tocca Dio. Il mio peccato tocca me, tocca soltanto me e i miei fratelli che mi stanno accanto. E guarda, questa cosa non la dico io, lo dice, guarda caso, uno dei documenti fondamentali del Concilio Vaticano II, che è la Gaudium et Spes, che a un certo punto, parlando del peccato, siamo al capitolo 1 di questa Costituzione importantissima del Concilio, dice che cos'è il peccato? Il peccato è una diminuzione per l'uomo. E questa diminuzione gli impedisce di conseguire la propria pienezza. È bellissima, questa è la più bella definizione di peccato che si potesse dare. Il peccato è un atto, un'azione, una parola, un atteggiamento, uno stile di vita, chiamiamolo come vogliamo, che diminuisce il mio compimento come uomo e come donna. Cioè, se la mia vocazione è, o se vogliamo, l'unico sogno di Dio è che io, figlio, giunga alla mia pienezza, alla maturità, se il sogno di Dio è che il fiore che sono io possa sbocciare, il peccato è tutto ciò che inficia questo sbocciare, questo venire alla luce. Quindi il peccato non tocca Dio, non offende Dio. Il peccato offende la mia crescita, il mio compimento, la mia umanità. E se scorriamo il Vangelo, Gesù, per Gesù l'unico peccato, a parte che non parla mai del peccato fatto a Dio, Gesù non parla mai di questo, non invita mai nessuno a chiedere perdono a Dio. Non c'è un passo del Vangelo in cui Gesù inviti a chiedere perdono a Dio. Nessuno. Proprio neanche a chiedere perdono, non c'è questa categoria del di chiedere perdono, ma Gesù non invita mai nessuno a chiedere perdono. È Lui che perdona. Ma non è questa categoria dell'offesa fatta a Dio non c'è. Ma Gesù, quando parla del peccato, per Lui il peccato è sempre qualcosa che riguarda le relazioni. Le relazioni. Quindi l'unico peccato che possiamo fare, che impedisce la nostra crescita, è la ferita delle relazioni. È impressionante questa cosa, eh? Quindi, visto che io cresco, giungo a sbocciare tramite le relazioni, tutto ciò che inficia, cioè che rovina la mia relazione con l'altro, questo è il peccato che mi impedisce di crescere. C'è un passo del Vangelo di Matteo, bellissimo a questo riguardo, dove Gesù, famoso giovane ricco che va da Gesù e gli dice: senti, cosa devo fare per... Purtroppo viene tradotto per avere la vita eterna, per noi sembra quasi cosa devo fare per andare in paradiso, non è questa la domanda. Il giovane sta dicendo: cosa devo fare per sbocciare, per diventare pienamente me stesso? Gesù dice: ma tu sei un ebreo, cioè sta parlando, sono due ebrei che stanno parlando, quindi Gesù va sul suo terreno, dice: ma hai i comandamenti, osservali. E quali sono? E Gesù li sciorina tutti i comandamenti, occhio, non tutti però. È interessantissimo che Gesù ricordi a questo ragazzo, a questo giovane, soltanto gli ultimi 7. Tralascia i primi 3. E i primi 3 erano i comandamenti dovuti alla divinità, a Dio. Come se Gesù, per Gesù ci fossero soltanto i comandamenti riguardanti la relazione col prossimo. Non rubare, non commettere omicidio, non commettere adulterio, non frodare, ma non cita i primi 3, quindi non avrai altro Dio fuori di me, ricordati di santificare le feste e non nominare, non bestemmiare il nome di Dio. Questi Gesù, per Gesù non esistono, ma è stranissima questa cosa. Perché? Ma perché Gesù è convinto, non è che avesse un'amnesia in quel momento, il Vangelo, tutto, perché Paolo riprenderà, o meglio forse più Giacomo, ma anche Paolo in Romani e Giacomo, hanno chiarissima l'idea evangelica, che l'unica possibilità che hai di relazionarti con Dio passa dal fratello, capite? Perché Giovanni e Giacomo diranno, scusate, Paolo e Giacomo diranno che pieno compimento della legge è l'amore, la carità. Quindi, se tu vivi le relazioni sane, se cominci a prenderti cura di qualcuno, se cominci a sollevare dal fango i poveri, se cominci ad accogliere chi sta soffrendo, se cominci a sputare sangue perché l'altro possa vivere di più, e l'altro non sei quello che scegli tu, ma sei scelto dall'altro, perché la carità non la facciamo noi, siamo fatti della carità, allora ti stai unendo al tuo Dio. Per questo che Gesù tralascia i primi 3 comandamenti, perché dice: comincia a osservare le relazioni sane con gli altri, vivi queste relazioni, e sicuramente avrai a che fare col tuo Dio, ma non illuderti di avere a che fare col tuo Dio e arrivare poi all'uomo, perché è il contrario, capite? Con Gesù di Nazare è stata tagliata la scala che va al cielo, non c'è più nessuna scala che va al cielo. La strada più breve per arrivare a Dio col Nuovo Testamento passa dal fratello, non ci sono altre strade, né i riti, né i culti, né i sacrifici, né i rosari, neanche le messe ci avvicinano a Dio. Stiamo attenti, capite? Perché Dio, prima di farsi ostia su un altare, si è fatto carne, e carne vuol dire che adesso la carne del fratello è possibilità di unirci alla divinità. Ma non è detto che chi si gioca tutto sulla divinità arrivi a compiersi come uomo, come donna. Questo Gesù lo dice chiaramente in Matteo 25. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dissetato, ero nudo, mi avete vestito, ero malato, ho visitato. E questi dicono, ma quando mai ti abbiamo visto così? Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Capite cos'è il Vangelo, cos'è la bella notizia? Ecco perché la questione non è più la religione, non c'è più religione che tenga. Ecco, allora il peccato sono i peccati di relazione, il peccato quando noi volgiamo la testa da un'altra parte, quando non ci prendiamo cura degli ultimi, quando non curiamo le relazioni di chi ci sta accanto, quando cominciamo a ferire l'altro in tanti modi, ecco, capite? Questo è l'unico peccato. Allora, chiedere perdono ha senso? Chiedere perdono a Dio? Sì, ma non nel senso di chiedere scusa. Chiedere perdono non è chiedere scusa. Chiedere perdono significa, come il figlio il prodigo di Luca 15, è entrare in un abbraccio di amore, perché Dio è solo amore e basta, solo amore. Quindi è immergersi in questo amore perché col suo balsamo, perché Dio è il balsamo dell'amore, possa guarire le mie ferite che mi sono inferto da solo col peccato e possa essere rimesso in moto e cominciare un cammino di futuro, perché l'amore quando ti incontra ti rimette in piedi e ti apre un futuro. Ogni volta che Gesù perdonava qualcuno diceva sempre va, bellissimo, va, perché Dio è solo un verbo declinato al futuro. A Dio non interessa quello che hai fatto, non interessa ciò che hai compiuto, non interessa con chi sei stato, quante volte l'hai fatto, perché l'hai fatto, non dovevi farlo. A Dio questo non interessa. Luca 15 lo dice benissimo. Non fa una domanda a quel disgraziato che torna a casa. Quante domande che fanno i preti durante la confessione. Ma quante volte l'hai fatto, perché l'hai fatto, ma con chi l'hai fatto, e perché tutte queste cose qua non c'è traccia nel Vangelo. All'amore non interessa il passato, l'amore non si nutre di solletichi. Sul passato, e Dio è il presente che è un amore che ti abbraccia nel presente e che ti spalanca verso un futuro di fecondità. Questo è l'amore. Quindi chiedere perdono non vuol dire chiedere scusa per il male fatto, perché appunto Dio non si offende e non è un male fatto a Lui, è soltanto un amore in cui immergersi perché vengano finalmente guarite le nostre ferite, per poter riprendere un cammino verso il nostro sbocciare, venire alla luce come uomini e come donne. Questo era il primo capitolo del libro, no? Poi ci sono tutti gli altri, ma lo lascio alla vostra lettura. Grazie.
Siamo veramente interagire, sollecitati anche da queste sale provocazione.
Allora si alzi in piedi perché non la sentono là in fondo.
Se tutto l'impianto è basato sulla relazione, che ruolo hanno i mistici?
C'è anche una signora là in fondo.
Se non sbaglio, in continuo si parla di peccato contro lo Spirito Santo. C'è un passo che dice che la cosa più grande, cioè quella che è peccato contro lo Spirito Santo.
Peccato contro lo Spirito Santo. Altre domande? Considerazioni?
C'è la signora in seconda fila.
Buonasera, la mia non è una vera e propria domanda, è una considerazione. Mi è piaciuto molto tutto quello che ha detto, è una vera e propria sfida, ecco. Ma penso che sotto sotto i cristiani lo sappiano già tutto quello che ha detto. E una prova è che i confessionali sono sempre più vuoti, perché non si sa cosa dire, perché non ci si esamina, ecco, sulle cose che ha detto, ma soltanto sulle cose che sono al di fuori di noi stessi, ecco. Penso che sia questa la difficoltà. E bisogna ripensare tutto dalle fondamenta. Ecco, io la ringrazio molto per tutto quello che ha detto, che condivido tantissimo.
Ma questo rinnovamento, perché è un rinnovamento, un modo nuovo di pensare proprio, se non parte dai bambini, cioè bisogna proprio ricominciare, cioè riformarci noi come adulti per trasferire questo nuovo modo di pensare. Cioè, è una sfida molto grande. Cioè, cosa si può fare e implementare dentro alle parrocchie, cioè, proprio per ricominciare questo, perché è come un bambino che deve imparare a camminare.
Va bene, posso abbastanza.
Sì, e quella cosa interessante, ci sono tre grandi capitoli in questo libro. Il primo è sul peccato, il secondo sulla salvezza, che è conseguente, il terzo è sulla mistica. Quindi affronto il tema della mistica, io sono convinto che se non torniamo alla mistica perdiamo anche il nostro essere cristiani, questo lo diceva già Karl Rahner parecchio tempo fa, che eredita a sua volta da Panikkar questa frase che Panikkar disse: se il cristianesimo del XXI secolo non diventerà mistico, cesserà anche di essere cristianesimo. Ecco, però la mistica è come qualcosa di previo. Cioè la mistica, l'esperienza mistica è una grande esperienza di fede, accoglienza di un amore, non è un fare, non è un raggiungere Dio, non è un collegarsi con la divinità, ma è un accogliere la divinità che c'è già dentro di noi. Il mistico è convinto che Dio non sta in cielo, no? Tutta la mistica tedesca dice: ma dove corri se il cielo è già in te? Questa è la convinzione, no? Quindi Dio è già dentro di noi, è parte di noi questo Dio. Allora la mistica, la preghiera, se vogliamo, del mistico è soltanto un'apertura, quindi non è più un domandare per avere, perché scadremmo ancora nella religione. La religione invoca il cielo perché il cielo faccia qualcosa, come se fosse un distributore automatico. Allora la preghiera, io ti chiedo questo e facciamo questo, poi questa preghiera che continuiamo a perpetrare nelle nostre chiese alla domenica: ascoltaci Signore, come se Lui dovesse ascoltare noi. Ecco. No, il cristianesimo è la fede è un accogliere, è un ascoltare, cioè un aprirsi alla sua presenza, alla sua azione, che c'è già, non va chiesta, capite? Non va. È interessantissimo notare che nel Vangelo non troviamo mai Gesù a compiere un gesto religioso, mai. Se lo troviamo al Tempio è per curare o per insegnare, e la stessa cosa nella sinagoga, non lo vediamo mai a fare un sacrificio, mai un olocausto, mai portare animali al Tempio. Gesù non, è come se non interessasse assolutamente la religione. È impressionante questa, ed era un buon ebreo. Quindi la mistica è questo primo momento di apertura a un amore, a un'energia, a una luce, chiamiamola come vogliamo, questa presenza che c'è già in noi. Quindi è un farsi concavi, come Maria, ecco, farsi vergini, perché la verginità non ha nulla a che fare con la sessualità, questa è un'altra idiozia che siamo riusciti a far passare noi cattolici, che la verginità di Maria avesse a che fare con la sessualità, dai, siamo seri, cioè siamo adulti, non possiamo pensare che tutto si risolva a una questione di imene, no, la verginità di Maria è molto più grande che una questione sessuale, è un'apertura, è un'accoglienza. Questa donna si è fatta concava, si è fatta solo accoglienza, e infatti la divinità ha finalmente potuto emergere da lei, emergere tanto da dare carne al Verbo. Capite cos'è l'incarnazione a questo punto? Una volta che tu vivi questo momento mistico, allora comincia a prenderti cura anche del mondo, delle relazioni, perché se tu lasci spazio alla luce di emergere, ti illumini e cominci a essere dispensatore di luce.
Quindi non esclude la relazione?
No, totalmente. Prima della relazione c'è l'atto mistico. Ecco perché Rainer diceva, il cristiano che è tutto giocato sulla relazione, se non diventa mistico, dove diventa luce? Dove trova questa forza per potersi prendere cura degli altri? Non basta la buona volontà. È proprio la trasformazione, questa metamorfosi, questa trasformazione in divinità. Perché la nostra vocazione è diventare Dio. Come Gesù, uomo di Nazareth, è diventato Dio attraverso questo processo di unione col divino. Quindi ecco, la mistica in questo, ma queste cose le dico nel capitolo riguardo alla mistica. Il peccato contro lo Spirito Santo, Gesù, stiamo attenti, non possiamo tirare così a muzzo delle citazioni, bisogna sempre contestualizzare, bisogna andare lì a leggere tutto il capitolo, contestualizzarlo bene, cioè non possiamo prendere, però per essere molto veloci, sapete che Gesù dice, o meglio, l'Evangelista mette in bocca a Gesù, dobbiamo credere a questo. Tutti i peccati verranno perdonati, ma non il peccato contro lo Spirito Santo. In quel contesto, bisogna leggere il contesto, questa frase significa che è proprio quello che dicevo prima, cioè lo Spirito Santo che cos'è? È la vita di Dio, è l'amore, è l'azione di Dio, è Dio all'opera lo Spirito Santo, lo Spirito è vivacità, è movimento, è azione. Allora, cosa vuol dire bestemmiare contro lo Spirito Santo, che non verrà perdonato? E non accettare il perdono, capite? E non accettare la sua azione, e chiudersi alla sua azione. Abbiamo un esempio per capire questa cosa nel Vangelo? Sì, l'abbiamo. In chi? Incarnato in chi? In Pietro. Vi ricordate l'ultima cena, Gesù che dice, Gesù passa a lavare i piedi, cioè è l'amore che si inchina a servizio di tutti, anche degli sporchi, anche dei maledetti, chissà cosa c'era lì in mezzo, e Pietro dice, no caro, tu, l'uomo religioso, ecco, Pietro è l'uomo religioso, tu fai qualcosa per me, no, da che mondo è mondo? Non è mai la divinità a fare qualcosa per l'uomo, è l'uomo che deve fare qualcosa per... Vedete la religione di Pietro. E Gesù dice, Pietro, se non ti converti dalla religione alla fede, se non ti fai accoglienza, se non ti fai concavo, come fai a accettare... Questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo, capite? Non accettare che Dio sia a mio servizio. Non dobbiamo servire Dio. Non c'è nessun passo del Vangelo in cui Gesù inviti a servire la divinità, ma continuamente di accogliere il servizio di Dio nei nostri confronti. Quindi bestemmia contro lo Spirito Santo è impedire allo Spirito Santo che faccia qualcosa per noi. Questa è conversione però, bisogna cambiare testa. Bellissimo l'intervento della Signora, io quando dico queste cose in giro, da anni ormai, sempre, ma veramente ve lo dico, ci sono delle persone, almeno una persona mi dice, Paolo senti, io queste cose che hai detto le ho sempre pensate, le ho sempre sentite, ma non ho mai avuto il coraggio di dirle, cioè questo si chiama, lo dico ai preti, ecco, che ci veniva insegnato il sensum fidei, no? Il senso proprio dei fedeli, no? È questo, cioè il cristiano, anche senza istruzione, anche, le ha sempre sentite queste cose, se le portava dentro, solo che ma sarò mica matto, io non le dico perché poi se le dico chissà il mio parroco cosa mi dice, allora le teniamo sempre dentro, ma in fondo il Vangelo ce lo portiamo dentro tutti ce lo portiamo dentro. Quindi quando senti qualcuno che le dice per te, dice è proprio quello che io sentivo, grazie, hai dato voce al mio sentire, ma non sono io che lo dovevo, è il Vangelo che ci dà voce. Cosa facciamo? Sì, io credo che dobbiamo, beh, chi mi conosce sa che io sono un po' per scherzo, un po' come battuta la butto lì, ma io sono molto allergico alla catechesi, proprio al catechismo, forse per me, io non sono parroco e non ho mai fatto catechesi in vita mia, fortunatamente, ma credo che uno dei grandi danni che che in questi ultimi secoli, penso, no? Anni, abbiamo perpetrato nella Chiesa, danni, è proprio il catechismo, perché abbiamo allevato persone con un concetto di Dio totalmente errato, cioè... Ora, un ragazzo che dopo la cresima se ne va, e perché, capite, la domanda non è perché te ne vai, sì, è una domanda giusta, ma non diamo la colpa al mondo, questi ragazzi sono solo interessati ai cellulari, e questo mondo secolarizzato, e gli soldi, e tutte balle. Se se ne vanno è perché dopo anni gli abbiamo fatto passare un'idea di Dio non affascinante, capito? Perché se tu hai affascinato quell'uomo, quel ragazzo rimane, capite? Se dopo la cresima, se dopo un periodo passato con te non vedono l'ora di andarsene, domandati cosa hai fatto passare. E noi continuiamo a chiedere alle mamme molto volenterose di fare catechismo senza formazione, senza una sana teologia, e continuano a perpetrare gli errori e le idee malsane di un Dio concepito nella loro mente o fatto di passare da generazione, continuiamo a riversarlo sui bambini, sugli adolescenti, avanti così. E quindi, bisogna chiederlo ai parroci. Quali strategie adesso ormai è finita, perché siamo alla frutta, nel senso che io penso che siamo alla fine, ecco. Però qualche decennio fa potevamo ancora salvare qualcosa, ripensando alle strategie sane, almeno per non fare danni, ecco, però. Adesso basta, cioè i buoi sono scappati, capite? Sono scappati. Io credo che dobbiamo arrivare a resettare, arriveremo, io penso fra 50 anni il cristianesimo in Occidente sarà, è una fortuna, Io credo che se fra 50, 70 anni arriveremo a resettare il cristianesimo in Occidente, è una fortuna, perché da lì cominceremo a essere una chiesa delle origini, dove piano piano si ricomincia a tornare al Vangelo, e andranno avanti le chiese dell'Africa, la chiesa della Cina che si sta affermando, penso che la storia andrà in quella direzione. Vi ringrazio.
Grazie.